Buonasera, benvenuti a tutti e non soltanto.
No, no.
E soprattutto il più cordiale benvenuto a Luciano Campola, professore emerito dell'Università di Bari, dirige il quaderno di storia e collabora con il Corriere della Sera. È autore di molte opere, più volte ristampate, molte delle quali tradotte nelle principali lingue. Per le sue numerose pubblicazioni ricordiamo poi le presentate con questa serie. Nel 2003, Noi e gli antichi, perché lo studio dei greci e dei romani giova all'intelligenza dei moderni. 2004, La democrazia, storia di un'ideologia. 2006, Il papiro di Dongo. 2007, Esportare la libertà, il mito che ha fallito, la prima marcia su Roma. 2009, Il papiro del Artemidoro. Come fa ad essere il papiro del Artemidoro? E la storia falsa. Il 24 novembre 2010, Il viaggio di Artemidoro, vita e avventure di un grande esploratore dell'antichità. 2012, Il mondo di Atene. 19 dicembre 2012, Gramsci in carcere e il fascismo. Nell'aprile del 2014, La guerra civile ateniese. Febbraio 2015, Gli antichi ci riguardano. Novembre 2015, Augusto, figlio di Dio. Con noi, Ugo Fantasia, nato a Catanzaro e dal 2001, professore ordinario di storia greca nell'Università di Parma. Tra i suoi studi dedicati alla storia e alla storiografia greca di età classica e alla storia sociale ed economica del mondo greco, figura l'edizione con traduzione e ampio commento del secondo libro della guerra del Peloponneso di Cifidide, 2003, e la guerra del Peloponneso di 2012. Il libro che offre oggi la nostra riflessione è la conclusione di uno studio avviato sin dalla fine degli anni 60, smontando le menzogne sul vero padre della storiografia, che è stato appunto Tucidide. Tutto quello che conosciamo della sua vita, l'esilio per 20 anni in Tracia, la lontananza da Atene durante il colpo di Stato oligarchico, la stessa morte, sarebbe frutto di ripetute interpretazioni arbitrarie succedutesi nel corso di molti secoli, fin dall'età alessandrina, quando si affermò la falsa biografia. Cancera ricostruisce le sommature di questa figura poliedrica, evidenziando sorprendenti analogie con altro tempo. La vera questione tucidide è se Tucidide andò davvero in esilio da Atene per 20 anni, per una sua colpa dopo la perdita di Amfipoli, quando era stratego nel 424 a.C. Tucidide, nella ricostruzione di Campara, non lasciò mai Atene, perché non studiò alcun esilio. Amfipoli non aveva perduto lui, ma il suo collega Eucles. E proprio perché non fu mai esiliato, poté seguire la catastrofica spedizione ateniese in Sicilia. 415-430 a.C. Se Tucidide lascia Atene, ciò accadde dopo 410, e il redattore e continuatore ideale della sua opera sarebbe stato Senofonte, il quale condivideva con Tucidide lo scetticismo sul governo del popolo di Atene. Cedo la parola a Ugo Fantasia.
Mi è stato chiesto di essere breve, diciamo, di non dilungarmi, però diciamo, non è facile essere breve di fronte a un libro come questo, perché per due motivi. Uno, nello generale, è un libro ricco e affascinante, quindi il mio dovere di presentatore devo farlo, sono stato chiamato per questo, devo parlarne. E poi, in secondo luogo, perché interpella direttamente i miei interessi, anche io ho studiato un po' Tucidide, allora ci sono molti motivi per cui io mi sento di dire magari qualcosa in più di quello che un altro presentatore potrebbe fare. Non vi stupite se comincio il mio intervento richiamando un autore molto lontano da Tucidide. Si chiama Luciano di Samosata, un autore greco del secondo secolo d.C. che tra le altre cose scrive un manuale, manualetto, come si deve scrivere la storia. E a un certo punto dice, e cito, quanto alla materia del racconto, lo storico non deve raccoglierla come capita, ma vagliando più volte gli stessi fatti con cura e con fatica, proponendosi di esserne preferibilmente diretto testimonio, altrimenti prestando fede ai testimoni meno sospettabili di partigianeria interessata. E più avanti. L'ideale per lo storico sarebbe di rassomigliare allo Zeus di Omero, il quale ora guarda la terra dei traci nutrice di cavalli e un attimo prima guardava la terra dei misi. Allo stesso modo, lui osservi gli eventi del suo campo e li descriva quali gli sono apparsi, considerandoli dall'alto. E subito appresso consideri il campo nemico entrambi in caso di battaglia. Nel corso poi della battaglia non deve considerare un singolo protagonista. Si affretti dovunque quanto è possibile, sia presente dovunque allo stesso tempo. Non si lasci sfuggire nessun avvenimento importante. Luciano vive nel secondo secolo d.C., questo trattato ha un bersaglio polemico, che sono gli storici suoi contemporanei che parlano delle guerre tra i romani e i parti, ed ecco che di fronte al fiorire di questa storiografia deteriore, Luciano si richiama all'insegnamento degli antichi maestri, anzi del maestro con la M maiuscola, Tucidide. Gli echi e le riprese in questo capitolo, in questo passo che vi ho letto e nei passi vicini sono numerosi, ma la cosa che mi sembra più tucididea di tutte è la proposizione di un modello di obiettività e di ubiquità dello storico. E adotto due termini, obiettività e ubiquità, che Luciano Cafora ha adoperato nella sua edizione, la terziana, di traduzione italiana della terza di questo scritto di Luciano. Quindi lo storico deve essere appunto presente dappertutto nello stesso tempo, obochronei, il verbo greco che usa Luciano. Ora, come mettere in pratica questo modo ideale di fare storia? E ponendo questa domanda entriamo nel cuore di questo affascinante libro di Cànfora, perché nella premessa intitolata La storia è solo contemporanea, Cànfora si sofferma sulla rivoluzione che ha portato Tucidide nella storia della storiografia, che da un lato l'aver messo al centro dell'osservazione le dinamiche politiche, dall'altro anche nell'aver tracciato una linea netta fra ciò che è passato, che noi possiamo conoscere solo attraverso indizi, congetture, e ciò che è la storia contemporanea, che lo storico, quello che lo storico ha visto direttamente con i suoi occhi o attraverso informatori attendibili, come appunto diceva Luciano. Come sottolinea più volte Cànfora nel suo libro, varrebbe la pena analizzare a fondo il testo di Tucidide alla ricerca degli indizi e delle prove di una sua presenza in un determinato teatro di azione. E questo è un lavoro che si può ancora fare, nonostante la mole, l'enorme mole di studi antichi e moderni su Tucidide. Vale la pena continuare questo lavoro piuttosto che dedicarsi a dei filoni di studio, insomma, sulla narratologia storica, che un po' lasciano il tempo che trovano. Intanto i primi risultati di questa analisi sono in questo libro e sono risultati di importanza decisiva. Mi soffermo su tre punti che a me sembrano particolarmente innovativi anche rispetto a ciò che Cànfora aveva scritto in precedenza sull'argomento. E il primo è appunto, come anticipava la signora Benedetti nel suo resume del libro, la vicenda di Amfipoli. Questa vicenda cruciale della biografia di Tucidide, ma anche della storia della guerra del Peloponneso, siamo a cavallo del quarto e quinto libro di Tucidide, Tucidide è stratego da quelle parti, Brasida, il generale Spartano, attacca Anfipoli e riesce a conquistarla con un misto di forza e di astuzia, di sagacia politica. Tucidide con la sua squadra di navi arriva dall'isola di Taso, fretta per cercare di salvare Anfipoli, ma poi ripiega sul salvataggio di un'altra città vicina molto importante che è Ione, il porto di Anfipoli, appunto sul fiume Strimone. Allora, il lettore, questa è la vicenda a cui il lettore deve pensare quando legge il sottotitolo del libro di Canfora: Menzogna, colpa, esilio. Questi tre elementi alludono a tre aspetti molto importanti. La menzogna è quella che è stata attribuita a Tucidide da alcuni storici moderni, i quali dicono: ma siccome Tucidide non è stato colpevole di niente, perché ha fatto il suo dovere, apparentemente, allora vuol dire che ha mentito una colpa più grave che ha spinto il popolo ateniese a mandarlo in esilio. La colpa, ovviamente, sarebbe quella che il tempo ateniese avrebbe attribuito a Tucidide, di essere stato negligente, forse anche di aver tradito, per mandarlo in esilio. Beh, l'esilio è il punto centrale, ovviamente, intorno al quale ruota un po' tutto il discorso, questo esilio che ci è testimoniato solo da un cosiddetto secondo proemio delle storie, su quale poi ritorneremo un pochino più avanti. L'esilio, diciamo, che poi viene offerto dagli studiosi moderni di diverse varianti: esilio dopo processo, oppure esilio, autoesilio di Tucidide che per evitare il processo fugge, magari trova ospitalità presso la corte di Brasida. Allora, Canfora dimostra in modo molto convincente, a mio avviso, che nessuna di queste ricostruzioni è ammissibile, per un fatto molto semplice, che dalla vicenda di Anfipoli in poi, siamo nel 400, fine 424, fino a oltre due anni e mezzo dopo, cioè fino alla pace di Nicea del 421, la narrazione di Tucidide continua come se non fosse successo nulla in mezzo. Vorrei citare le parole che usa Canfora: questa narrazione delle vicende successive al dramma di Anfipoli prosegue senza cesure, né modifiche dal punto di osservazione né mutamento della densità narrativa rispetto al racconto immediatamente precedente. Allora, una domanda che si potrebbe porre: ma Tucidide potrebbe aver avuto queste informazioni da una fonte molto vicina agli eventi, magari a distanza di tempo? Domanda legittima, però non può essere così. E qui, siccome è un tema questo molto discusso negli studi, a me sembra che l'autore Luciano Canfora abbia portato su questo punto un elemento nuovo che mi sembra molto importante, che sottolineo perché è un po' la chiave anche della, appunto, diciamo, innovativa, come dicevo prima, della dimostrazione, dell'argomentazione di Canfora. E cioè, basta leggere il testo di un documento, la tregua, che fu una tregua effimera che fu fatta nel 423 esattamente, tra ateniesi e spartani. Tucidide cita letteralmente il testo di questa tregua. E questo documento è molto strano, è un collage di tre pezzi distinti, perché da una parte ci sono le clausole, alcune clausole di questa tregua, dall'altra parte c'è la ratifica dell'assemblea ateniese per l'approvazione di questa tregua, e poi le firme dei contraenti. Cioè è un collage di testi. Ora, non può essere un testo proveniente da un archivio, un testo d'archivio depositato ad Atene, che magari Tucidide avrebbe potuto vedere una volta tornato dal suo supposto esilio. Non si presentava sicuramente così, in questo modo, diciamo. Un documento d'archivio non è un collage di documenti, di testi diversi, no? E allora la deduzione operata da Canfora mi sembra assolutamente giusta, cioè questo è il testo che viene decapitato in tutta fretta dagli ateniesi a Tucidide, a Tucidide e al, al collega strategico Eucle, che sono sul teatro delle operazioni nella lontana regione Trace, che viene decapitata per informare gli strateghi che è stata conclusa una tregua. E quindi Tucidide riproduce un documento che gli è pervenuto in quanto stratego di Atene. E poi Atene avesse fretta a mandare questo documento, è evidente, è comprensibile, perché dalla stipulazione della tregua dipendono tanti aspetti particolari. Per esempio, c'è una città che subisce un drammatico destino, un tragico destino, Scione, che è legato proprio ai tempi in cui viene comunicata la tregua ai combattenti. Dunque, Tucidide era lì e comunicava, e in comunicazione con le autorità ateniesi. Cosa un po' paradossale per un esule, forse non lo è. Dall'altra parte Tucidide, restando in Tracia, restava in un mondo che gli era molto familiare, perché questo era un dato sicuro, lui faceva come professione principale, accanto a quella di storico, che non so quanti ateniesi ne fossero al corrente, ma era un appaltatore di miniere nel distretto minerario della Tracia. Quindi, diciamo, restando in zona Atene e scusate, Tucidide rimaneva un po' nel suo mondo. E ci sarebbe molto da dire su questo aspetto, diciamo, della presenza di Tucidide questa presenza manageriale, direi quasi, no? Nello sfruttamento delle miniere della Tracia, ma appunto su questo punto evito di dilungare. Il secondo punto che vorrei, secondo nuovo problematico che vorrei richiamare, riguarda le drammatiche vicende interne di Atene tra il 413, quando arriva in città, piomba in città la notizia della terribile disfatta subita in Sicilia, nel porto di Siracusa, con la perdita quasi totale del corpo di spedizione, fino al 411, cioè è l'anno in cui l'assetto democratico viene rovesciato da un colpo di Stato oligarchico che conosce due fasi distinte: prima un regime, l'ordinamento oligarchico dei 400, poi una sorta di governo moderato, non democratico comunque, dei 5.000. Ebbene, questa vicenda interna di Atene è raccontata, seguita da Tucidide, con una ricchezza di dettagli anche riguardo alle motivazioni dei protagonisti, che è difficile non pensare che Tucidide in qualche modo fosse presente in quel momento ad Atene. Poi a questo si aggiungono anche alcune notizie che ci vengono dalla tradizione, una molto importante. Aristotele, trattando in un suo scritto di storia della retorica greca, è citato da Cicerone, e dice che praticamente Tucidide era lì quando ha ascoltato il discorso, il mirabile discorso pronunciato da Antifonte, in difesa del suo operato, quando Antifonte poi sarebbe stato processato una volta che il regime dei 400 era stato abbattuto. La notizia di Aristotele è chiara ed è una autorità di cui, diciamo, ha un peso non trascurabile Aristotele. Tucidide, riferendosi a quel discorso di Antifonte nelle storie, dice: il più bel discorso che io abbia mai sentito per un processo capitale è metriebu, fino ai miei tempi, cioè alla prima persona. E circa 30 capitoli più tardi, sempre nell'ottavo libro, ritorna l'io Tucidideo, si riaffaccia alla narrazione nel momento in cui dà una valutazione molto positiva di questo regime moderato che si era installato ad Atene dopo il 400 e prima del ritorno alla democrazia. E dice: è il miglior governo che abbia avuto Atene, più o meno dice questo, parafraso, insomma, epi ge emu, cioè per quanto io possa dire sulla base della mia esperienza. Questa è la resa che dà Canfora, che valorizza, diciamo, anche le particelle che sono nel testo greco. Insomma, in greco le particelle hanno una importanza fondamentale. E quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un giudizio formulato dal punto di vista di chi ha conosciuto direttamente quegli episodi, quella fase, non certo di chi l'ha studiata a tavolino sulla base di informazioni provenienti da altri. Quindi questo è un po', insomma, un punto fermo della biografia di Tucididea. Io su questo punto vorrei innestare una questione, però, ecco, proprio per creare un'occasione di dialogo con l'autore, perché c'è un particolare di questa vicenda, insomma, e questa storia del colpo di Stato ad Atene è raccontata anche da Aristotele in un'opera, La Costituzione degli Ateniesi, che per fortuna ci è pervenuta. E a Tucidide e Aristotele danno due versioni abbastanza differenti come impostazione generale, come approccio generale. Poi c'è un particolare su cui divergono che è molto interessante. Tucidide dice: il colpo di Stato iniziò con la nomina di una commissione di 10 membri che dovevano redigere la nuova Costituzione. Aristotele, riferendosi allo stesso episodio, dice: no, la commissione era di 30 membri e includeva anche 10 anziani che già erano stati messi all'opera per fare un po' da, come dire, da comitato di saggi nei confronti di una democrazia che non era riuscita a evitare il disastro in Sicilia. Quindi abbiamo due versioni nettamente differenti, anche due visioni storiche dello stesso fenomeno che si contrappongono, perché da un lato Tucidide sottolinea la novità rispetto al prima di questa commissione, invece Aristotele, dicendo che c'erano di mezzo persone che lavoravano già prima al governo di Atene, costruisce un ponte tra i due momenti e quindi, come dire, diminuisce il contenuto rivoluzionario di questo colpo di Stato, lo addomestica in un certo senso. E qui bisogna decidere, o uno o l'altro. Aristotele, fra l'altro, sembra avere a conferma della sua versione un indizio esterno che va attentamente valutato. Allora mi chiedo appunto se, diciamo, valga la pena partire da questa analisi di Canfora, di Tucidide, testimone del colpo di Stato oligarchico, per cercare di scavare più a fondo nella versione di Aristotele, capire fino a che punto, diciamo, dipenda da una fonte, da una visione della storia interna di Atene di stampo conservatore. Insomma, cioè è un particolare che va approfondito, ma tenendo conto di questa diciamo, analisi, dell'analisi condotta in questo libro, insomma. E arrivo al terzo punto che volevo toccare. C'è un'appendice del libro molto interessante che si intitola Lotta dura contro le fonti. Canfora passa in rassegna alcuni casi di evidente maltrattamento delle fonti, ma credo che la palma di questo, la palma del peggior maltrattamento che sia stato inflitto a uno storico greco sia quello riservato alle Elleniche di Xenofonte, nel senso che l'opera, questa storia greca di Xenofonte, comincia con queste tre parole. Metà d'Etauta, tradotto, significa dopo questi fatti. Un'opera che comincia ex abrupto con dopo questi fatti. E i fatti che precedono sono chiaramente quelli che Tucidide ha raccontato alla fine della sua opera, l'ottavo libro, no? Della sua opera incompiuta, 411. Allora, qui sono state fatte molte acrobazie nel corso del tempo per cercare di spiegare questa assurdità, no? Un'opera che comincia con le parole dopo questi fatti. Ebbene, qui diciamo la spiegazione che da Canfora, che naturalmente aveva già dato in precedenza, ma che ora ripropone con un'argomentazione più ampia, è chiaro che c'è stato un momento in cui la fine dell'opera di Tucidide e l'inizio delle Elleniche di Xenofonte circolavano come un tutt'uno, come un'unica opera. Questa è una conclusione di solare evidenza che si impone. E da qui poi Cantor ricostruisce in modo secondo me molto, molto credibile come è avvenuto che Senofonte sia stato, come dire, l'editore dell'Ascito Tucidideo, come ricordava la signora Benedetti nel suo riassunto iniziale. Tucidide sarebbe andato via da Atene dopo la restaurazione della democrazia, e ci sarebbe stata occasione anche di un incontro fra due persone che condividevano molte cose, avevano una humus politica e culturale comune. Dal punto di vista politico questa condivisione riguardava una profonda diffidenza, se non aperta ostilità, nei confronti della democrazia. Cosa che è evidente in Tucidide come in Senofonte. E questo è ciò che unisce le due persone, è una sorta di affinità politica, due persone che sono accomunate, tra l'altro, sul piano culturale, da una profonda sensibilità che nutrono entrambi verso questi eventi locali di cui loro sono in vario grado protagonisti e testimoni. Ecco allora che così, diciamo, si può spiegare la genesi delle elleniche e delle elleniche di Senofonte. Ora, poi, diciamo, la parte centrale del libro di Canfora, vedrete quando lo leggerete, è dedicata allo studio di quel cosiddetto secondo proemio, cui accennavo all'inizio del mio discorso, il capitolo 26, insomma 25-26, ma soprattutto 26 del quinto libro di Tucidide, in cui, diciamo, è un capitolo che i lettori più attenti di Tucidide sono stati sempre messi in difficoltà dalla, come dire, dalla concatenazione logica del discorso in questi capitoli. Prima si dice, si parla di Tucidide in terza persona, cioè Tucidide ha scritto il resto della storia fino alla fine della guerra, quando Atene è stata sconfitta da Sparta. Poi si ragiona sulla durata di questa guerra, si afferma che questa guerra è durata 27 anni, con un'affermazione polemica nei confronti di altri che evidentemente pensavano che non fosse una sola guerra. E poi si passa alla prima persona. Prima si dice Tucidide Atenese ha scritto queste cose, poi ego, io mi ricordo. E che cosa si ricorda? E si passa alla prima persona per dire cosa? Dire una cosa un pochino banale, che circolavano, erano sempre circolati durante la guerra, degli oracoli che dicevano che la guerra doveva durare 3 volte 9 anni, quindi 27, come lo storico, che è la stessa conclusione a cui è arrivato lo storico in base a un suo ragionamento, si introduce questo particolare, come dire, un pochino frivolo direi quasi, di un oracolo che finalmente ha trovato conferma. Beh, e poi c'è, diciamo, la notizia data in prima persona, io ho vissuto questa guerra, e sono stato lontano dalla patria, meglio dire così, piuttosto che dire apertamente il figlio, sono stato lontano dalla patria per 20 anni, dopo un evento che nel testo è indicato come strategia verso Anfipoli. Non sto ora a dissezionare il testo, insomma, non è la serie, però diciamo... il testo così com'è possiamo tradurlo: o sono stato lontano per 20 anni dalla patria dopo la campagna verso Anfipoli, oppure dopo la carica di stratego in relazione ad Anfipoli, ma è difficile mettere d'accordo questo con le vicende di cui Tucidide è stato protagonista nel 424, perché lo stratego di Anfipoli non era lui, ma era Eucle. E quindi, diciamo, non calza perfettamente questa notizia con ciò che sappiamo sul ruolo di Tucidide in quella circostanza. Canfora recupera attraverso un testimone, un manoscritto considerato non fra i più importanti, fra i deteriori in qualche modo di Tucidide, però attenzione, la tradizione manoscritta di Tucidide è particolare, cioè non è come per molti altri autori, ci sono dei manoscritti più importanti sulla base dei quali noi possiamo stabilire il testo. La tradizione del testo di Tucidide è molto complessa, ci sono state contaminazioni varie, per cui il fatto che una lezione si trovi in un manoscritto apparentemente secondario non pregiudica la bontà della lezione in sé. Cacora recupera una lettura in cui il testo è messo in modo leggermente diverso e dà una resa di questa frase differente, cioè la interpreta come un'allusione alla guerra civile che ha funestato Atene tra il 404 e il 403, di cui Xenofonte è stato non un protagonista di primissimo piano, ma sicuramente uno dei collaboratori con gli oligarchici che hanno guidato questa fase della storia ateniese. Ora, questo qui, diciamo, l'argomentazione convincente permette di spiegare molte cose di questo intrattabile capitolo. C'è un aspetto che mi fa un pochino di difficoltà ed è un altro argomento che introduco nel dialogo con l'autore, cioè che come giustamente traduci tu quella frase sull'oracolo, e troverà che questo soltanto imbroccarono coloro che si fondano sugli oracoli. Quindi c'è un'intonazione abbastanza ironica su questo oracolo, che paradossalmente andrebbe meglio per Tucidide che per Xenofonte, proprio nei confronti della religione degli oracoli avevano un atteggiamento molto rispettoso in genere, insomma. Ma questo è un altro elemento, un elemento di discussione, ma siamo all'interno di un contesto di estrema difficoltà, non tutti i nodi possono essere sciolti da me. Ma io ho toccato questi tre punti che mi premeva toccare e mi fermo qui. Io vorrei solo ricordare alla fine che questo è un libro che, come in genere sono i libri di Canfora, che possono essere letti dal pubblico colto e ovviamente dagli specialisti, e entrambe queste categorie di lettori trovano cose molto importanti. Il lettore colto trova, per esempio, capisce attraverso la lettura di questo libro che cosa ha significato la guerra del Peloponneso per la storia politica e culturale del mondo greco, per esempio. Capisce il ruolo dello storico in quel contesto specifico, così lontano da noi. Lo specialista poi in più trova molte altre cose, e cioè anche una lezione di metodo, che è quella che nei testi bisogna sempre scavare in prima persona, senza accontentarsi delle verità acquisite o presunte tali. E poi c'è un altro aspetto che rende molto diciamo caro questo libro agli specialisti, e che Canfora, come rivendica esplicitamente in una pagina del suo libro, recupera tutta una tradizione di studi che ormai si tende a dimenticare completamente, una tradizione di studi che risale al 700-800, in cui c'erano persone che avevano una straordinaria erudizione e conoscevano benissimo il greco e che hanno ancora qualcosa da dire. Ecco, a me pare che questo libro di filologia e di storia si inserisca appieno nel solco di questa grande tradizione e in qualche modo segni anche un avanzamento rispetto ai risultati ottenuti precedentemente.
Credo di dover dire che è un privilegio per uno studioso ostinato, e in questo caso sono io lo studioso ostinato, avere un lettore di questo rango, di questo livello e di questa competenza. Non lo dico senza piaggeria, anzi faccio una parentesi accademica che c'entra poco e niente, ma la faccio lo stesso. Secondo me gli studi di storia greca godono pessima salute, mediamente, per ragioni molteplici, e ci sono soltanto alcune eccezioni, alcuni personaggi che tengono alto questo campo del sapere, nel quale convergono, come è chiaro da quello che abbiamo ora ascoltato, competenze innumerevoli che convergono lì dentro. Capisco che è una disciplina ardua, quella che accademicamente si chiama storia greca, ma per fortuna ci sono ancora dei sacerdoti, come diceva Teodoro Siculo, che la tengono in vita. Ecco. E lo dico, ripeto, perché è un mio cruccio nella vita non brevissima che ho alle spalle, ho insegnato anche questa materia, e mi ricordo che volevo addirittura conseguire la libera docenza in questa disciplina, perché c'erano ancora libere docenze, istituzioni non malvagie a mio avviso, e un notevole personaggio si chiamava Luigi Moretti mi disse: beh, se fossimo 30 anni fa la potresti prendere. Voleva dire: siccome ti occupi soprattutto di testi letterari, cioè di opere storiografiche, Regnante, Gaetano De Sanctis ed altri era la mia maestra. Ora purtroppo bisogna occuparsi anche di altro tipo di testimonianze, soprattutto archeologiche. Tu non sei buono a nulla in archeologia, questo non me lo disse, ma era sottinteso, e quindi presentaci la filologia. Infatti mi presentai con la filologia classica. Va bene, questo per dire la mia devozione per questa disciplina e per le persone che la tengono in vita, sono sempre di meno numericamente. Veniamo al dunque, cioè a questo cimento. Nella presentazione che ha fatto Anna Benedetti ha lanciato lì una notizia che allude alla mia età provetta, cioè dice: sono tantissimi anni che quest'uomo sta dietro. Non l'ha detto così, però più o meno il concetto era quello, ed è vero, è verissimo. Anzi, dovrei confessare che negli anni 69 e poi 70 pubblicai un libretto. Succedono tante cose nel nostro mestiere. In questo libretto, si chiama Tucidide continuato, alludeva un titolo bizantino, Teofane continuato, vabbè, questo lo capivano poche persone. Per fortuna l'editore era un editore che non andava per il sottile e non mi costrinse a cambiare il titolo, cosa che talvolta succede. Tanti anni fa l'ho proposto in Francia ad un'editrice che mi vuole molto bene, un libretto che poi uscì in Francia, si intitolava, secondo me doveva intitolarsi, Ciò che Aristotele sapeva di Tucidide. Mi rispose: ma caro professore, Aristotele ancora qualcuno sa chi è, Tucidide non sa nessuno, cambiamo immediatamente il titolo. E ci mise un titolo che mi ha sempre dato sui nervi, Le Mystère, il mistero di Tucidide. Io sono lontanissimo dai misteri e del rispetto, come diceva Voltaire, però sono molto lontano. Ahimè, questo è diventato poi un titolo anche dell'editore italiano che l'ha voluto tradurre, quindi mi porto dietro Il Mistero di Tucidide. Invece Tucidide continuato passò senza problemi, editore accademico, non gli portava nulla. Bene, e quando lavorai a questo libro inclusi una specie di appendice in cui parlavo in generale del personaggio. Oligarca imperfetto, mi pareva una definizione possibile, cioè mettevo in luce un elemento che credo sia ormai diventato di senso comune, poc'anzi se ne è parlato, e cioè l'opzione, la scelta che Lucide compie, ostile, di grandi riserve nei confronti del meccanismo della sua città, del meccanismo politico, l'assemblea popolare che decide, eccetera. Però questo non ci deve stupire, tanti che nella storia di Atene hanno ricoperto cariche molto importanti, la strategia, la carica militare è forse la più importante di tutte, serbavano in cuore riserve fortissime. Quando Alcibiade va a Sparta, autoesule, dice: la democrazia, una follia, universalmente riconosciuta come tale, però noi la dovevamo dirigere. Ed è un passo, secondo me, cruciale di tutta l'opera, che è piena di passi cruciali, dove un protagonista, il nipote di Pericle, vocato ad un grande futuro, qui interrotto da vicende personali strumentalizzate, eccetera, parla liberamente di quello che è il rapporto suo con il sistema politico della città. E però tornerà e la città democratica gli darà pieni poteri, ma poi se ne libererà alla prima occasione, no? C'è un passo di Aristofane nelle Rane in cui il dio del teatro deve decidere tra i due concorrenti, tutti e due morti stanno nell'Ade, tutte e due, Euripide e Eschilo, non sa decidere, se no gli fa delle domande politiche, dice: cosa pensate di Alcibiade, cosa dobbiamo fare? Alcibiade in quel momento è da capo esule, alto esule, e Euripide risponde: la città lo ama, lo odia, lo desidera, lo ama, lo odia, lo desidera. E a parte che è una citazione da un verso di Teonide, ma questo agli spettatori di Atene forse non importava per niente, dimostra qual era la cultura di Aristofane nel piano poetico. Ed è vero, cioè questi personaggi hanno magari lealmente servito la città, e Tucidide l'ha fatto quando è stato comandante di Adelfipoli, ma servavano queste fortissime riserve. Portai questo libro ad un docente che all'epoca era molto autorevole, ormai è morto, e aprì questo libro e disse: ma tu sei pazzo, Tucidide ha scritto l'epitafio, l'inno alla democrazia, quindi che c'entra questa definizione, descrizione di Tucidide Origane? E in realtà, scavando, leggendo pazientemente, liberandosi dei pregiudizi, si capisce che è questo, cioè un autore che già per aver scelto di non dare diffusione pubblica alla maniera di Erodoto, bensì di riservare a lettori futuri o a cerchie più ristrette la sua opera, parla così liberamente, così criticamente del sistema politico cittadino, della politica che fa la sua città, che certamente non poteva che essere sgradito e non poteva che sgradire quel sistema. Quindi l'impegno che poi nell'anno 411 prende, direi che lo si può dire, rivela talmente tante conoscenze arcane di quella vicenda, che è difficile immaginare che siano tutte state riferite da testimoni, i quali poi in realtà erano per lo più finiti male già subito, a cominciare da Antifonte, poi Teramene viene ammazzato 6 anni dopo. Invece lui ci riferisce anche gli interventi più riservati in camera veritatis, se si direbbe, di Teramene che si scontra con gli altri capi dei 400. Tutto fa pensare che lui è lì perché, come scrive, frase che passa inosservata purtroppo, grandi questi tre artefici della rivoluzione oligarchica, perché hanno fatto qualcosa che mai nessuno avrebbe saputo e potuto: togliere al popolo di Atene la libertà dopo 100 anni. 50 dei quali il popolo di Atene aveva passato a togliere la libertà agli altri. E la firma sotto una dichiarazione politica di enorme rilievo e di enorme impegno. Quindi, pian pianino, diciamo, l'immagine di questo autore e dell'opera sua fondamentalissima, secondo me, si viene rischiarando, ma questo è ovvio che succeda, perché la ricerca è uno scavo continuo, non è fatto una volta per sempre. E per questo, appunto, l'aspetto testuale, cioè il destino di questo libro, che certamente egli non ha potuto portare a compimento, si intreccia con questioni minuziose, questioni sottili, riguardanti il modo in cui è stata tramandata, il supporto su cui ci è arrivata, le crepe che rivela al proprio interno, le incoerenze. È un cantiere aperto, è un cantiere aperto, e quindi possiamo leggere in punti diversi l'elogio di Pericle come il punto più alto della politica ateniese: superamento della democrazia e potere personale di un capo, lui dice di un proto-sanerno, cioè di un princeps. Non lo diciamo troppo voce alta, perché se viviamo i momenti in cui la parola capo suscita eccitazioni morbose, quindi evitiamo. Stiamo parlando del 430-20, 10 avanti Cristo. Vabbè. Però altrove noi leggiamo, per esempio, l'ha detto poc'anzi il professor Fantasia, questa dichiarazione che gli ateniesi pagliano a lui e un politeo santessio è governarsi bene, condurre, praticare una buona politeia nel periodo in cui la cittadinanza è limitata a 5.000 persone benestanti, obliti, un ceto, diciamo così, responsabile e sicuramente solido economicamente, e non più gli altri, sono tanti gli esclusi se la cittadinanza piena è solo di 5.000. E questa è una diversa presa di posizione, diversissima anche da quell'elogio dei tre artefici della rivoluzione oligarchica che sembrava così profondamente simpatico. L'unico errore è pretendere che quest'uomo abbia, nei 30 anni circa che ha impegnato ovviamente a scrivere, a seguire i fatti, a tentare di raccontarli, potesse mantenere sempre la stessa posizione onnisciente preventiva. Si è venuto lui stesso modificando nel corso di questa tragedia che è la fine dell'impero, la fine del dominio ateniese sul mare, della dipendenza di altri da Atene, no? Quella frase tremenda, passato 50 anni, mezzo secolo a togliere la libertà agli altri. Bene, allora se ci convinciamo del fatto che effettivamente questo cantiere è aperto, che l'uomo a un certo punto non ha potuto o voluto terminare, che però il racconto si compie nell'opera che per noi è l'opera di un altro, ne abbiamo abbastanza per porci delle domande. Ecco perché diventa importante quella paginetta che si trova un po' 25 capitoli dopo l'inizio del quinto libro, per noi quinto libro, di tipo autobiografico, ma non solo autobiografico in realtà, è importante perché parla l'autore di quella pagina, parla di se stesso, dice i suoi fatti, però è importante anche perché si sforza di dare una visione complessiva della guerra nel cui racconto si è infilato. Il problema non è stato sollevato certamente da me, possiamo credo citare almeno un grandissimo nostro predecessore, che io sono sempre stato rimproverato di adorarlo troppo, questo Edward Schwarz, ma ribadisco la mia ammirazione per costui, il quale in un libro memorabile pubblicato alla fine della Prima Guerra Mondiale introdusse apertamente il ruolo del redattore nell'opera Cinigea. Poiché, ribadisco, ci troviamo dinanzi a un cantiere aperto, ad un'opera che non è stata conclusa e che però c'è arrivata e quindi qualcuno l'ha pubblicata, il redattore è una figura sicura, certa, c'è stato. Poi abbiamo anche una notizia erudita, antica, in cui si dice il nome e cognome di quest'uomo, si dice che Senofonte, ateniese, pur potendo appropriarsi di nascosto, iufaireomai è il verbo, che vuol dire esattamente rubare e portare via senza farsi vedere, i libri inediti di Tucidide, non lo fece ma li portò alla gloria. Questa frase è stata maltrattata, intanto si è detto, l'autore si chiamava Diogene Laerzio, ha scritto un bellissimo libro sui filosofi, in quel caso poi utilizza fonti precedenti, è un cretino. Quindi è stato bollato il povero Diogene Laerzio con questa infamante descrizione, voi potete trovare con varie sfumature, non così brutale, ma sostanzialmente molto svilente, nella vasta letteratura che lo riguarda, che è un caso di ingratitudine moderna, perché tutto quello che sappiamo sulla filosofia greca lo sappiamo da lui, per quel che riguarda la biografia dei personaggi, e quindi maltrattarlo così secondo me non è giusto, comunque è stato maltrattato. E a quel punto quella notizia è stata ridicolizzata. Ahimè, è tramandata e coincide con il fenomeno che è stato poc'anzi descritto, che cioè non può essere un autonomo inizio d'opera quello dei primi libri delle Elleniche Senofantee. Non si può incominciare un'opera dicendo dopo questi fatti, non è possibile, quali fatti? partì da Atene Timocrate. E chi è Timocrate? Un personaggio di Tertorio, sconosciutissimo, se no per poche cose che ha fatto. È chiaro che è un pezzo di un intero. E allora l'intero ce l'abbiamo ed è deducibile. A questo punto vorrei soggiungere una cosa che chiama in causa la grammatica. La grammatica è una grandissima disciplina, viene molto maltrattata nelle scuole, si dice che fa male alla salute, i pedagogisti la guardano male, la grammatica è fondamentale. In questo, ormai celebre, Proemio II, si racconta, è un esordio della seconda parte, chiamiamola così, finita la guerra decennale, tutti si aspettano che finita la guerra, e invece c'è un Proemio che dice, sì, fu fatta una pace, fu fatta addirittura un'alleanza tra i due stati combattenti, però cominciarono i dissensi, non tutte le clausole della pace furono applicate, gli Spartani furono infidi, poi cominciarono gli attriti, durò 6 anni e 10 mesi questa situazione, e poi tornarono a guerra aperta, es phaneron polemon, tornarono a guerra aperta. Scusate se cito le parole, ma poi le traduco perché so che abbiamo dinanzi un pubblico di dotti uomini, però me lo permetterete lo stesso. Gegrafe de cai tauta o autos tuciudides. Anche queste cose ha scritto Gegrafe, arrivando fino al punto in cui gli Spartani occuparono le grandi mura di Reo. Ora, Gegrafe è il perfetto. Esiste un bellissimo libro di Baccherati, Storia del perfetto greco, che fa, io amo quel libro che è la storia del perfetto, è la sublimazione del concetto di storia, no? Il perfetto non può che significare che una cosa è avvenuta, non che potrebbe avvenire. Allora, noi leggiamo che il signor Tucidide, il medesimo Tucidide, ha scritto fin lì, fino al termine, fino all'occupazione delle mura. Ed è curioso che poi uno debba immaginare che Tucidide, parlando di se stesso, dica il medesimo Tucidide, no? Come se Fantasia dicesse il medesimo Fantasia, ora cede la parola a Canfora per gli passa il microfono. È chiaro che è un altro che sta parlando di Tucidide e dice il medesimo Tucidide. Questo a me pare una verità palmare. Quindi che sia un'altra voce che sta parlando dell'ascito che ha davanti e che poi produce notizie su se stesso. Quando parla di sé, dice io per parte mia, ego che... Mi è capitato di mettere in luce che varie opere di Xenofonte hanno questa struttura esordiale. Per esempio, il Parchico, c'è il trattato su come si deve comportare il comandante della cavalleria, dice Simone Ateniese ha scritto già molto su questo, io per parte mia aggiungo che è esattamente lo stesso schema di questa paginetta. Ora, scusate se sono addentrato così dentro questioncine un po' minute, ma insomma ahimè non può che essere l'analisi puntuale quella che ci fa fare dei progressi. Quindi credo che la situazione testuale sia quella. Allora, le domande che sorgono, alle quali ora dirò la mia possibile, non dico risposta, ma insomma il contributo per chiarir meglio, debbono trovare posto dentro una cornice che è, direi, determinata da questi dati di fatto che ho appena descritto, e ai quali vorrei aggiungere uno, ancora maltrattato dai moderni studiosi. Noi diciamo sempre che Tucidide è arrivato a raccontare fino al 21° anno di guerra, neanche finito, no? Perché l'ultima riga dice quando finisce l'inverno successivo a quest'estate, finisce il 21° anno. Mi sembra un appunto di uno che interrompe di dire. Però un signore vissuto al tempo di Cesare, che si chiamava Diodoro di Sicilia, e che ha fatto un'ottima opera benefica, la Biblioteca Storica, 40 libri, noi ne abbiamo molti di meno, aveva anche l'abitudine di segnalare via via i fatti riguardanti la storiografia, no? Racconta gli avvenimenti politici, militari, di Grecia, di Roma, eccetera, e poi via via dà notizie su gli autori che hanno raccontato quei fatti. Biblioteca storica anche per quello. E quando arriva ad un determinato anno, dice qui l'opera di Tucidide si interrompe e gli ha narrato i primi 22 anni, poi in un altro passo dice i primi 24 anni. Che fanno i moderni? Correggono subito, cambiano i numeri e quindi tutto torna. E in realtà la spiegazione è un'altra, che cioè circolavano edizioni di Diodoro, andato anche lui in biblioteca, nelle quali la cesura tra queste due opere era diversa da quella che abbiamo noi. Aggiungiamo che le medesime elleniche noi le dividiamo in 7 libri perché abbiamo manoscritti del XIV secolo d.C. in cui quella è la divisione, però poi un papiro scoperto all'inizio del Novecento, anzi alla fine dell'Ottocento, e conservato a Vienna, ci dà una diversa divisione in libri. Il primo libro finisce in un altro modo, finisce prima. Quindi le opere hanno subito delle trasformazioni. La mia spiegazione è che a lungo i due pezzi stavano insieme. Abbiamo detto Diodoro di Sicilia, potremmo dire Cicerone. Cicerone nel Brutus, che è un bellissimo libro, dice che l'oratoria scritta in Grecia è nata tardi. Cioè non è che non parlassero, parlavano. All'assemblea, parlavano in tribunale, parlavano nella bulè, parlavano di distratto, parlavano, però non scrivevano, i discorsi erano elaborati, forse improvvisati, non prendevano la via della scrittura se non tardi. Infatti Demostene per noi il primo, tutto sommato, per discorsi politici e non giudiziari, giudiziari diversi. Dice, se però, dice Cicerone, noi ci vogliamo fare un'idea di come parlavano all'assemblea, Alcibiade, Teramene, Crizia, dobbiamo aprire Tucidide, e lo troviamo lì, perché Tucidide dà la parola ai protagonisti. Però, vedi caso, Crizia non parla nell'opera di Tucidide, parla nel secondo libro di Xenofonte. Quindi se Cicerone dice... è Tucidide che ci fa sapere come parlava Crizia, vuol dire che per lui Tucidide era libri da 1 a 8 più eleniche 1 a 2, c'è poco da fare. Quindi è una realtà concreta che noi guadagniamo, come accade nel nostro mestiere, inevitabilmente, attraverso indizi, attraverso tracce, che per fortuna ancora ci sono. Invidiamo i modernisti che lavorano sugli autografi, beati loro. Noi lavoriamo su copie di copie di copie che hanno subito trasformazioni di ogni tipo, non solo della scrittura ma anche della forma del libro. Quindi rassegniamoci a dover lavorare sulle tracce. Allora io direi che se dentro questo proemio secondo, in cui l'autore si affanna a spiegarci quello che Tucidide ha già detto dalla prima pagina del suo libro, che cioè fu un unico conflitto, e lo spiega coi piedi, no? Per esempio dice perché ci fu il conflitto di Epidauro, una scaramuccia, non nomina la guerra in Sicilia, quindi se la cava maluccio per spiegare perché è un unico conflitto. Se in questo contesto autobiografico io per parte mia sono stato fuori per 20 anni, per lo più presso i peloponnesiaci, c'è un elemento che determina la domanda come può parlare lui di Anfipoli. Il problema è di spiegare perché si legge quella parola, non di cambiare l'interpretazione dell'intera pagina, che sarebbe il carro davanti ai buoi. Infatti un uomo, io mi ricordo tantissimi anni fa, appunto quegli anni a cui mi richiamava Anna Benedetti facendomi pesare, era nostro ospite nell'università dove ho insegnato un notevole filologo, Edward Frenkel, noto per tante cose, studioso, commento all'Agamennon, verso Aristofane, Plautinice, Simplautus, un personaggio di primissimo piano. E io ero un giovanotto, quindi gli dissi, ma guardi, io su questo testo, metà ten est amphipoli strategia, ho disagio. Lui dice, ma è ovvio, devi espungere est amphipoli. Ora, è un rimedio che a me non piace, però dimostra come immediatamente si individua il punto sul quale c'è un problema. A me è parso, l'ho raccontato poco fa, Ugo Fantasia, che la presenza in un ramo minore della tradizione manoscritta di una lezione diversa sia l'indizio che è successo qualcosa. Cosa è successo? Secondo me, ben inteso. In questa pagina Senofontea, in cui il redattore spiega quel che ha fatto e descrive ciò che ha trovato fatto dall'altro autore, no? Che è Grafè o autore di Euripides, in questa pagina egli parla di se stesso. Ora, quando Senofonte decide di andarsene da Atene, perché non è il caso di restare, e di imbarcarsi in Asia, di fare il mercenario, anzi prima il giornalista al seguito, poi il mercenario, di imbrogliare Socrate, al quale dice una cosa e poi ne fa un'altra, nell'anno 401, cioè quando, dopo la seconda vicenda cruenta della guerra civile, anche Eusi, il posto dove si sono nascosti e rifugiati gli oligarchi, è stata recuperata dalla città e lui se ne va. In assenza gli piove sulla testa un esilio, una condanna all'esilio, lo dice alla fine dell'anabasi in modi tortuosi, tipici suoi. Allora, la causa vera di questa sua decisione drastica di lasciare tutto, lasciare la città, lasciare tutta la sua vita pregressa, mettendosi in un'avventura che l'ha portato lontano per anni, rischiando di tutto, la vita, eccetera, qual è la ragione per cui prende questa decisione? Che non può più stare laddove la guerra civile ha reso impossibile per lui di restarci. Momigliano, Arnaldo Momigliano, giustamente nella bellissima voce di Senofonte delle Giovie Italiane, dice: ma evidentemente ha sulle spalle un reato di sangue, perché solo i reati di sangue erano esclusi dall'amnistia, dalla pacificazione. Siccome faceva parte del corpo della cavalleria, e la cavalleria, lui stesso lo racconta, si è illustrata in crimini orrendi durante il governo oligarchico dei 30 tiranni, allora pensiamo che per evitare le conseguenze giudiziarie se n'è andata. Ma uno che si sottrae a un processo, come alcuni pensavano avesse fatto il Tucidide 20 anni prima, viene condannato in contumacia, e la condanna è tremenda, perché è l'equivalente di una condanna a morte. Perciò uno non torna più, perché se torna può essere fatto fuori e chi lo uccide viene premiato, non viene punito. Quindi io credo che sia logico porsi la domanda se lui in questa pagina autobiografica non faccia un riferimento magari felpato alla guerra civile che ha determinato il suo feudem, il suo autoesilio. E ho ravvisato questo nella parola amphipolis, che oltre ad essere un sostantivo, anzi toponimo, è anche un aggettivo. Aggettivo di strategia vuol dire la campagna militare che aveva la città, la polis, come oggetto. Anzi, l'acropoli, perché a rigore polis senza articolo vuol dire l'acropoli. Questo è il motivo per cui io penso che non c'è da cambiare nulla in quel testo se noi seguiamo questo ramo minore della tradizione. Un po' freddina questa teoria, vero? Ma dà molta soddisfazione a uno che rispetta i testi, cioè che ritiene che trovare attestato in un manoscritto qualcosa è molto più importante che inventarselo o congetturarlo. Veniamo allora all'altro problema, che poi la finisco perché non voglio deviarvi troppo, e cioè nel 1891 viene comprato dalla British Library un papiro importantissimo, importantissimo, pagato poco, questo alludo ai prezzi elevatissimi di papiri dubbi, ma, ed è il testo della Costituzione di Atene di Aristotele, la Politeia Atenaio, testo di difficile lettura, è una scrittura personalissima e tremenda. grandi personaggi si sono dedicati all'edizione di quest'opera. Primo fu un bravissimo papiologo inglese, Kenyon. Abramovitz fece la sua edizione, no? Non poteva resistere, dicendo tutto il male possibile del povero Kenyon, che invece aveva fatto un lavoro pionieristico decifrando un testo terribile. Vabbè, il suo suocero si chiamava Tesoro Monsen, quindi sono nell'ultimo, e gli diceva: vai a Londra a leggere il papiro direttamente. Invece lui ha lavorato sul testo di Kenyon, poi lo critica. Comunque, questo per dire quanti si sono immediatamente mobilitati quando è venuto fuori un testo di quell'importanza, che sapevamo esistere, c'erano citazioni in Cicerone, in altri, però ora era quasi intero. La novità era talmente forte che è stato interrogato parola per parola, rigo per rigo, e è giusto che Aristotele abbia scelto, nel raccontare l'evoluzione costituzionale di Atene, soprattutto di focalizzarsi sulle crisi. Quindi la crisi del 411 e la guerra civile, che sono quelle che loro chiamavano metabolai politeioni, no? Il sovvertimento della Costituzione, no? Anche oggi potremmo dire che stiamo rischiando una metabolè del politeios, però non si sa mai. Comunque, metabolè e politeion è il termine con cui si descriveva questo alternarsi di ordinamenti costituzionali. È un libro, in quel caso, un po' di storia, un po' di storia costituzionale, perché è difficile raccontare le trasformazioni, in quel caso rivoluzionarie, no? Reversive, dell'ordinamento senza spiegare come ci si è arrivati. Ecco perché c'è una parte, un contesto narrativo molto breve ma molto interessante. Come ha lavorato Aristotele? Aristotele è un signore che è morto poco dopo Alessandro Magno, avrà lavorato intorno al 340 circa avanti Cristo, parla di fatti di 70 anni prima che lui non ha visto, usa delle fonti. In un caso o due, io penso si possa dire con certezza che c'ha sul tavolo Tucidide. Certamente ha sul tavolo una storia locale dell'Attica, una Attis, quella di Androzione, che era un personaggio figlio di uno dei 400, tanto di quel tale Andron, che poi portò in tribunale il povero Antifonte. Noi non abbiamo l'opera di Androzione, però vediamo che certe notizie lui non può che averle di lì. Cosa accade? Siccome vige il dogma che Tucidide è stato fuori per 20 anni, quindi ha continuato a telefonare ad Atene per farsi raccontare quello che succedeva e l'ha messo per iscritto nei suoi libri, dove c'è dissenso fra Tucidide e Aristotele, vince Aristotele. No? È chiaro, se io do per minorata la condizione di uno dei due, costretto a dipendere da informazioni eccetera, è chiaro che l'altro dice: ma è buffo, perché l'altro dipende da un signore, Androzione, che non era mai stato testimone di quei fatti, aveva da erudito raccolto documenti copiati, messi insieme. Se avessimo l'artista di Androzione lavoreremmo magnificamente. È buffo il fatto che il coevo dei fatti, che secondo me testimone Tucidide, passi in seconda linea rispetto a un signore che scrive 70 anni dopo, servendosi di un'opera scritta anch'essa molto dopo i fatti. Ciò non toglie che questo è accaduto. E questo è il capovolgimento più sorprendente, diciamo, dal punto di vista assiologico, no, della valutazione della qualità tra questi due fatti. Il racconto manualistico, anche molto elevato, io sono un adoratore della storia greca scritta da Georg Büsholt all'inizio del Novecento, che secondo me è un capolavoro, e anche lì con tutte le grandi e giuste cautele, libro stupendo, è un peccato che è difficile tradurre in italiano, perché solo volume sulla vera e propria volume sono 1600 pagine. Allora, quale editore metterà i quattrini per pagare un traduttore dal tedesco, lingua sconosciuta, per ben 1600 pagine? Secondo me nessuno. E quindi, ahimè, quest'opera è largamente inutilizzata, ma è importantissima. Anche lì il problema, ma Aristotele dice così, torna più volte, poi era stata scoperta da poco, quindi è più che comprensibile. No, nel 91 viene fuori quel papiro, lui scrive all'inizio del Novecento, sono passati 7, 8, 9 anni, né uso tra scritti in un giorno solo, un'opera di quella mole. Vabbè. Ora, il problema è, se noi entriamo nell'ordine di idee, Tucidide è presente nel fuoco del 411 nella Atene in preda alla guerra civile strisciante. Rimane in piedi questa prevalenza di Aristotele? È dubbio. E qui c'è la celebre questione dei 10 e i 30, no? Personaggi incaricati di scrivere i nomi necessari a far funzionare l'oligarchia. Ci sono varie spiegazioni, per esempio una ovvia è che cioè Deca nelle cifre attiche, quelle che Tucidide usava, si scrive delta, il numero 10 è un delta, e il numero 30 è delta, 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 tre volte. Allora, non voglio cavarmela come un basso paleografo farebbe dicendo ma qui è chiaro che c'è un errore paleografico, però tra le tante possibilità che il Padre Eterno mette a nostra disposizione quando lavoriamo su questi testi, c'è che la ripetizione dello stesso segno alfabetico da chi non capisce quel tipo di sistema numerale può essere preso per un errore. Chiaro. La dittografia è un errore tipico, replicare la stessa parola, la stessa sillaba. Con ciò non sto dicendo che è successo questo. Dico però un'altra cosa, che cioè il racconto che Tucidide dà delle varie assemblee che si sono svolte fino al momento in cui a Colono passa la riforma micidiale, togliere il salario ai funzionari, togliere le accuse per illegalità, il racconto che Tucidide dà di tutte le varie fasi è talmente ricco e complesso che quello di Aristotele ci appare talora difettoso perché compendia, per le ragioni che ho detto prima, le vicende riguardanti quel passaggio. Quindi io lascerei impregiudicata la questione se si debba emendare in maniera quasi indolore quei 10 in 30 o se non ci si debba porre la domanda fino a che punto ciò che Aristotele ci dice va preso sul serio in quel caso. Ma si può discutere ad nauseam di questo fatto. Concludo però con un ultimo elemento. Ah, il cresmologo è giusto, la direzione. La questione è, secondo me, piuttosto semplice, che cioè i cresmologoi come tali sono un ceto squalificatissimo, mentre gli Iereis, cioè tutti quelli che pertengono all'area del sacro, per Senofonte, per carità, ma i cresmologoi sono quelli che Aristofane deride nella pace, no? Nella commedia alla pace, quelli che vanno vendendo profezie. Se fossimo a Napoli, per esempio, avremmo un intero gruppo sociale dedicato a questo obiettivo, vabbè, che è divertente, parliamo male dei nostri concittadini lontani, ma i cresmologi sono squalificati, sono coloro che fanno nella pace di Aristofane. Succede questo, che ormai la pace sta per essere celebrata finalmente, Aristofane esulta, Cleone è morto, e arriva un cresmologos e dice non si può ancora fare la pace, viene sbeffeggiato e sbertucciato variamente, perché i cresmologi sono delle persone tutt'altro che autorevoli sul piano anche religioso. Ecco perché io credo che quella battuta, l'unica volta che hanno imbroccato il cresmologo, se la poteva concedere pure se la volta, volendo. Ecco, però naturalmente ci muoviamo su un terreno che è di presunzione, di ipotesi, voglio dire. L'ultimo punto è questo. Noi abbiamo notizia certa da fonti molteplici che amnistie reiterate sono state emanate ad Atene a partire dalla sconfitta in Sicilia. Ce lo dicono degli autori, adesso mi metto a elencarli, attidografi fra l'altro, quei famosi che vengono venerati in quanto fonte di Aristotele e poi vengono bistrattati quando ci dicono che dopo la Sicilia ci fu un'amnistia. Tucidide evidentemente, ammesso che sia mai stato in esilio, non ne volle profittare. Poi ce ne fu un'altra, quella del governo dei 5.000, i quali per prima cosa concedono il rientro agli esuli e fanno un provvedimento a parte per Alcibiade, che era colpevole di reati sacrali, perciò un provvedimento a parte. Curiosamente Tucidide non si non si avvale neanche di questo. Poi c'è il 404 e poi l'amnistia del 403. Come mai quest'uomo non torna mai? Forse perché non aveva neanche il problema di tornare, perché stava già da dentro.
Tanto da lontano a tornare quanto prima da noi.